Allora, la prima domanda è: come il meditare aiuta nel praticare le paramita? In Pali sono le paramita, ci sono 10 qualità spirituali che sono di un aiuto nel sostenere la pratica, nel portare oltre questa pratica di Dhamma. C'è anche un bel libro proprio su queste 10 qualità. Il libro è intitolato Le Perfezioni, ma forse potrebbe fraintendere un po', perché se cerchiamo perfezione, molte volte ci sentiamo lontani, e non è il nostro scopo cercare di essere perfetti in qualche modo, ma sono qualità utili che aiutano di integrare questa pratica meditativa, la calma, la chiarezza nella vita quotidiana. E quindi sono 10 qualità. Il primo è dana, è generosità. Questo è già un'apertura del cuore. Quando non penso solo di me stesso, quando non sono soltanto imprigionato da quel che voglio io, quel che penso io, è tutto uno stato di contrazione, di chiusura, è grande sofferenza. Di avere in considerazione gli altri e cosa potrebbe essere utile per loro, e voler contribuire al loro benessere in qualche modo. E quindi dana è la generosità, un primo livello di apertura del cuore, di liberazione da questa prigione del sé. La seconda qualità spirituale è sila, disciplina morale di poter fermarsi quando ci può essere un impulso, un desiderio di agire o parlare in modo inappropriato, in un modo dannoso che potrebbe causare sofferenza. È come avere un freno, perché possiamo avere veramente le ottime intenzioni e essere attratti alla bontà, eccetera, ma non essendo ancora completamente risvegliati, siamo ancora sotto l'influenza delle varie forme di così chiamati veleni mentali, o stati mentali nocivi, come brama, avversione e illusione. E quindi di proteggerci dalle conseguenze negative per noi stessi e per gli altri serve un contenitore, come una disciplina morale, di sapere quando fermarsi. Come una macchina, può essere una bella macchina con un motore potente, ma senza un freno è veramente pericoloso, si può veramente finire nei guai. Quindi anche nella nostra vita abbiamo bisogno di sapere quando frenarsi, non per sopprimere qualcosa, ma di anche qui avendo stabilito le buone intenzioni di vivere rispettando i precetti morali, linee guida consigliati dal Buddha per contribuire all'armonia e vivere senza rimorso. Aiuta di essere più presenti e consapevoli nella vita quotidiana, perché dobbiamo fare cura di noi stessi, della nostra intenzionalità, per poter essere in grado di riconoscere quando c'è uno stato mentale nocivo e c'è il rischio di dire qualcosa non vera o offensiva che può causare sofferenza. E quindi questo è un aiuto nel vivere meglio, che contribuisce alla serenità del cuore e anche ad estendere la meditazione, presenza mentale e consapevolezza nella vita quotidiana, quando siamo più a rischio. Quando siamo seduti con gli occhi chiusi, meditando, non c'è troppo rischio di trasgredire i precetti. E quando siamo attivi, ci stiamo relazionando con altri, e quindi portiamo maggiore attenzione e consapevolezza in queste situazioni. E poi c'è quello della rinuncia nel campo. Non è tanto come fare sacrifici per farmi soffrire, per cercare di purificarmi. Invece è una semplificazione di poter lasciare andare cose, attività, abitudini che non sono di aiuto, ovviamente sono soltanto distrazioni o passatempo che non portano nessun beneficio, non necessariamente immorali, però sono soltanto un po' inutili quando si prende in considerazione il fatto di avere solo questa vita e questo tempo, e non sappiamo quanto tempo. E con queste riflessioni vogliamo utilizzare bene il nostro tempo, quindi c'è una rinuncia radicale nella vita monastica, e non ci si aspetta che anche i laici pratichino questo, però possono prendere la riflessione nella loro vita e magari decidere di semplificare, lasciare perdere cose che si fa solo per abitudini. Molto spesso quando persone vengono a fare un soggiorno nel monastero tempo di tempo, poi tornano a casa, viene anche naturale. Diverse persone mi hanno detto che sono tornate a casa e non hanno più voluto mangiare di sera. Oppure magari sono più disciplinati per quanto riguarda il mangiare, non prendendo spuntini tra un pasto e l'altro, per semplificare e anche per poter lasciare andare quegli impulsi di poter stare con un desiderio non soddisfatto. No, perché è cattivo mangiare una merenda da un pasto all'altro, non c'è niente di immorale. Però si può utilizzare anche per rafforzare la pratica di notare la frustrazione quando magari c'è un voler fare qualcosa e di aver fatto la decisione di non farlo, nel senso di frustrazione, e invece di cercare altri modi di distrarsi, questa frustrazione è energia e può essere incanalata nella pratica, e quindi di poter stare presente sopportando pazientemente quel senso di mancanza o del vuoto dentro, la frustrazione, con un atteggiamento non giudicante, accogliere con attenzione gentile, per poi verificare che anche questo è permanente. È facile afferrare la chiave centrale del messaggio del Buddha. Tutto è impermanente, andare in giro a dire a tutto che tutti, che tutto è impermanente. Ma quando improvvisamente c'è il desiderio di andare la sera alla pizzeria a mangiare la pizza, si dimentica l'impermanenza. Si sente di avere bisogno di andare a fare la pizza o un gelato o andare al bar a prendere un caffè. E quindi possono veramente essere strumenti utili per approfondire questa pratica. La responsabilità personale, non c'è qualcosa che imposta, cosa si deve rinunciare, ciascuno può riflettere per se stesso nella propria situazione di vita, oppure magari se si viene nel monastero di non avere la televisione, magari a casa viene spontaneo entrare nella propria stanza dopo il lavoro e accendere la TV senza neanche pensare, e poi stare lì arrabbiati per tutte le cose che vanno male nel mondo e sentire la grande sofferenza, l'angoscia di tutto quello che sta succedendo, e poi andare a letto tremando. Questa è l'intenzione, la mente è piena di queste immagini, eccetera. Quindi di poter rinunciare alla TV, o di essere più disciplinati. A volte ci sono cose utili, interessanti, documentari, ma anche un po' di telegiornale, di essere informati di quello che sta succedendo nel mondo. Però non in modo moderato, vedendo l'effetto negativo che può essere, no? Essere bombardati da tutte quelle informazioni di tutte le cose che vanno male nel mondo. E poi c'è energia, abbiamo come esseri umani, abbiamo una certa energia, un'applicazione, vogliamo applicarci a qualcosa, e la rinuncia che ci aiuta di incanalare la nostra energia in quello che è veramente utile, invece di lasciare disperdere in ogni direzione. L'energia di rimanere presente, quello che è sufficiente per continuare a prestare attenzione in qui ed ora invece di lasciarsi andare alle proliferazioni mentali, alle fantasie continuamente. Quindi un addestramento applicandosi a portare attenzione nel qui ed ora, questa applicazione, energizzandosi nel unificando corpo e mente, e non soltanto nella meditazione formale, ma anche quando in ogni momento della vita, in ogni situazione possiamo essere più presenti e applicarsi ad essere attenti e ricettivi, con un atteggiamento di ascolto, e così si ha più energia disponibile. Invece, da quando si è catturato dalla mente reattiva, si nutre il senso di ingiustizia, giustificazioni, tutta la proliferazione mentale, tutto quello che dovrebbe essere diverso, eccetera, eccetera, che proprio disperde l'energia stancante. E poi c'è saggezza o discernimento. Bisogna usare la propria intelligenza di poter riflettere e contemplare invece solo credere ciecamente nelle proprie opinioni o reazioni immediate. A volte pensiamo che la saggezza è quello che speriamo di ottenere alla fine del sentiero. Quando diventiamo illuminati avremo la saggezza, e c'è una verità in questo, ma anche è una facoltà che bisogna usare. E quando siamo in grado di includere quello che stiamo sperimentando, la reazione, l'opinione che possiamo avere, invece di solo afferrare la reazione immediata e di credere completamente nella prima percezione, una disponibilità di investigare, guardare dentro e di ammettere quando non sappiamo. Saggezza non significa di sapere tutto, significa di sapere quando non sappiamo, e tante cose non sappiamo. Quindi queste sono cinque. E quindi anche utile per la meditazione, invece di solo ripetere la stessa tecnica sperando di arrivare a qualche parte, e anche quando non si riesce, solo andando alla cieca, solo con tutta la fiducia in una tecnica, di poter contemplare i risultati, e contemplare possibili mediabili, di provare, di essere coraggiosi, di investigare, provare, vedere cosa funziona per se stessi. E poi c'è onestà. Dobbiamo essere onesti con noi stessi, di poter ammettere quello che stiamo sperimentando. E quando comprendiamo che le condizioni mentali, i stati mentali, non sono la nostra vera natura, sono soltanto condizioni passeggeri, non sono la nostra vera identità. E sviluppiamo questa maggiore consapevolezza, siamo più in grado di rimanere presente, ammettere a noi stessi, anche quando gli stati mentali possono essere imbarazzanti. E così è come avere una prospettiva di non essere risucchiati o catturati da quei stati mentali, credendo nel loro contenuto da una parte, io solo cercando di sopprimere o di rimuovere dall'altra parte, la via di mezzo che conosce, è così. Invece di io sono arrabbiato, io sono triste, io soffro, l'espressione c'è, rabbia c'è, tristezza c'è, brama, sofferenza, è un oggetto dell'attenzione invece di essere la nostra vera natura. Quindi con lo sviluppo di questa maggiore consapevolezza di sé, siamo meno in grado di ingannarci. E quindi questo ci porta verso la liberazione dall'illusione e di poter imparare delle cose come sono. Veramente. E poi c'è determinazione, adhikana, impegno, serve una certa motivazione, di determinazione, di continuare e non cedere alle prime tentazioni. La disponibilità di ricominciare invece di andare indietro. E con lo sviluppo di determinazione, anche qui serve una certa saggezza, perché se siamo troppo ambiziosi e non riusciamo a rispettare la determinazione che abbiamo fatto, nutre solo il nostro senso di inadeguatezza, il fallimento, e non ci aiuta. Cominciamo a fare un livello di determinazione che sappiamo che possiamo fare con un po' di impegno, e avendo stabilito quella determinazione, viene facile lasciare andare la tentazione di fare qualcos'altro. Un esempio semplice per quanto riguarda la pratica meditativa formale: invece di essere troppo ambiziosi e determinare di meditare un'ora la mattina, un'ora la sera, magari si riesce per qualche giorno, è improbabile di poter mantenere quel ritmo. La determinazione iniziale può essere: almeno mi siedo sul cuscino anche una volta al giorno, anche la mattina, la sera, quindi posso almeno mettermi sul cuscino di meditazione. E poi, essendo già seduto, prendere un momento per portare l'attenzione dentro, sentire cosa c'è nel cuore, nella mente, esplorare un po' questa esperienza di essere coscienti, e avere una forma fisica, e sentire stati mentali, ma senza giudizio, con un atteggiamento gentile. E poi magari prendere un'ispirazione e un'espirazione, così piano piano, senza un'impostazione troppo forte, un po' come prendere un bambino per la mano, in modo molto gentile, incoraggiante, un piccolo passo alla volta. Almeno mi ricordo io, quando ero ancora laico, ero uno studente, è quello che mi ha aiutato. Perché se pensavo devo meditare almeno mezz'ora, altrimenti non valgo la pena, era difficile a mettermi seduto. Poi se facevo di meno, mi sentivo in colpa e potevo passare tutto il tempo chiedendomi quanti minuti ancora. E poi c'è tanti, sopportazione paziente, che è una qualità molto importante. Il Buddha ha detto che la pratica suprema per purificare il cuore è tolleranza paziente. E così è inevitabile che una parte della nostra esperienza sarà sgradevole, non voluto, spiacevole. E a volte non c'è molto che si può fare. Durante la meditazione cominciamo a venire dolori fisici, ad esempio, o la mente un po' irrequieta o agitata, o un senso di frustrazione quando non possiamo fare quel che vogliamo. Sono tutte opportunità per praticare la sopportazione paziente. E non si tratta di stringere i denti e irrigidirsi aspettando che tutto passi il più veloce possibile. È più in disponibilità di aprirsi a quello che c'è in questo momento, un momento alla volta. Quando siamo più rilassati, abbiamo più un senso spazioso del momento presente, e quello che è spiacevole è solo una piccola parte di un totale più grande. E se riusciamo a sopportare e rilassarci, a stare con quello che c'è in questo momento, e poi in questo momento, perché l'esperienza è sempre solo un momento alla volta. E poi vediamo che tutto passa nel suo tempo. Ma l'atteggiamento è: ho tutto il tempo nel mondo per stare con questo fastidio, questo prurito, questa mente turbata, quello che c'è. E poi c'è metta, gentilezza amorevole, quindi un atteggiamento benevolente verso noi stessi, verso gli altri, almeno di non nutrire il contrario, avversione, di non alimentare la mente critica, così un atteggiamento gentile. Anche quando c'è qualcosa in noi che non approviamo, uno stato mentale nocivo, o quando le condizioni, o siamo con qualcuno che suscita avversione, non è come fare finta che tutto vada bene, che amiamo tutti, e di almeno non nutrire avversione. di non aggiungere negatività, di essere più disponibili ad avere un atteggiamento gentile. Questo è fattibile, e così ci aiuta veramente nella pratica di Vipassana, di guardare dentro le cose che troviamo difficili, e di vedere, verificare per noi stessi che è tutto impermanente, insostanziale, impersonale. E poi upeka, no? Equanimità, non significa indifferenza, come a volte viene interpretata, ma un cuore sereno, un cuore che è aperto, capace di sentire gentilezza amorevole, qualità naturale del cuore non impedito. E quindi un equilibrio interiore di poter sperimentare quello che è bello, gioioso, la felicità, senza perdersi dentro, perché a volte se manca equanimità, quando vinciamo il premio, quando qualcuno ci elogia, quando otteniamo quel che vogliamo, saltiamo con gioia, che bello, finalmente sono felice, e esageriamo, ci crediamo in tutto quello che è positivo, che poi quando finisce sentiamo di aver perso, sentiamo l'ordinario, sembra piuttosto spiacevole. Non per dire quando qualcosa va storto, quando siamo criticati, quando non otteniamo quel che vogliamo. E poi soffriamo, ci cadiamo nella disperazione, nell'angoscia. È come il pendolo che va da un estremo all'altro. Quando sviluppiamo equanimità, siamo capaci di sperimentare gioia, felicità, le cose positive, ma senza essere risucchiati di avere una prospettiva maggiore, di poter apprezzare senza perdersi dentro. E poi quando le cose vanno male, sperimentiamo il dispiacere, però non siamo catturati, non sentiamo soffocati dalle cose, possiamo stare e sperimentare senza perdersi nella disperazione. Avendo questa prospettiva, anche questa passa, è solo una parte della realtà di questo momento. E così viene soprattutto dalla comprensione della natura delle cose, dell'impermanenza, insoddisfazione, impersonalità. Quindi questi 10 parami sono qualità che possiamo sviluppare nella vita quotidiana, praticamente ogni momento, cioè almeno uno o l'altro che possiamo sviluppare, anche nelle situazioni che non sembra di avere niente da fare con la meditazione, con la pratica del Dhamma, quando ci troviamo in situazioni al lavoro o viaggiando, situazioni spiacevoli, ci saranno delle qualità che possiamo sviluppare in quella situazione. con magari sopportazione paziente per quando le cose sono spiacevoli, eccetera. Quindi aiutano di portare la pratica oltre quei momenti della meditazione formale, dove tutta la nostra vita può essere materia per lo sviluppo spirituale, per la comprensione diretta e la libertà del cuore. Desiderio e speranza. Esiste un giusto desiderio e una giusta speranza? Ma diciamo che la parola desiderio è piuttosto neutra. E nella lingua pali ci sono due parole principali. Tanha, che è un desiderio, è una forma piuttosto intensa di desiderio, descritto come sete, letteralmente significa sete, quindi c'è quell'immediatezza. Devo avere, è tutto investito nell'ottenere quello che si vuole. E questo tende a portare sofferenza perché è dipendente o condizionato dall'ignoranza, l'illusione che quando avrò quel che voglio, o quando mi libero da quel che non voglio, poi sarò felice. Però anche quando otteniamo quel che vogliamo, ci liberiamo da quel che non vogliamo, c'è un momento di gratificazione, di sollievo, e dura poco, e poi c'è qualcos'altro di volere, non volere, quindi non finisce mai, porta sempre il disappunto, la tristezza, il senso di perdita. Mentre un'altra parola per desiderio è Chanda, come nel mio nome, Chanda Bhava, che termine neutro, e può essere desiderio per piaceri sensoriali, kamachanda, oppure dhammachanda, o aspirazione per la verità. E quindi in questo è come entusiasmo, aspirazione, non basato sull'ignoranza, ma su una comprensione, e c'è pazienza in questo, c'è avere un senso di orientamento, c'è la motivazione, quel che ci motiva di lasciare andare cose, rinunciare cose, applicarci alla meditazione. Non con questa brama di avere subito dei risultati. Il Buddha ha detto è come avere di abbandonare felicità minore per sperimentare una felicità più grande. E così per venire al monastero, per mettersi seduti, applicare una tecnica meditativa, c'è un tipo di aspirazione, ma non è un desiderio, un voler ottenere qualcosa, ma questa comprensione e orientamento di utilizzare le nostre facoltà nel stare presente, nel raccoglierci, nel contemplare le cose come sono, per comprendere. E per quanto riguarda speranza, o di afferrare la speranza, io spero che tutto andrà bene. Facilmente condiziona sofferenza quando le cose non vanno secondo quello che speravo. Ma si può avere un tipo di ottimismo cauto o ottimismo strategico, perché se siamo totalmente pessimisti, tutto andrà male, non c'è niente da fare, noi non facciamo nulla e siamo già presi da questo atteggiamento negativo, uno stato mentale negativo. Con ottimismo strategico, cioè faccio quel che posso e forse se tutto andrà bene magari avrà successo, ma non c'è lo stesso investimento, cioè devo fare qualcosa, ho questo tempo, faccio il mio meglio e in ogni caso se riesco o non riesco magari c'è qualcosa da imparare. E quindi direi non è tanto un giusto desiderio, una giusta speranza, ma forse c'è un'aspirazione nobile, un'aspirazione positiva verso il Dhamma, di realizzare il Dhamma, la realtà delle cose come sono, e la pace incrollabile del cuore, quando c'è la comprensione diretta, la liberazione dalla sofferenza. E il futuro è sempre incerto, ma quel che faccio adesso influenza il futuro. Anche qui c'è il discorso di karma in sanscrito, azione intenzionale che porta conseguenza. E qui ed ora impianto i semi, possibili frutti nel futuro. E quindi con il giusto atteggiamento siamo in grado di fare quello che ci è utile, quello che può essere di beneficio per noi stessi, per gli altri, ma senza investire tutto nella speranza che tutto verrà come voglio. Ci puoi parlare dell'interdipendenza? Ma ci possono essere livelli diversi di interdipendenza. Possiamo parlare a livello semplice della comunità monastica che vive dipendente sulla vita laica, c'era questa comprensione del Buddha di aver stabilito la comunità monastica di vivere in dipendenza sulla generosità della comunità laica. E poi c'è questa situazione di sostegno reciproco o interdipendenza, quindi i monaci sono sostenuti dai praticanti laici per loro necessità materiali, e poi per i praticanti laici i monaci sono un punto di riferimento per esplorazione, per sentire indicazioni, sentire insegnamenti, avere un come guida. E quindi questo sistema di interdipendenza ha fatto sì che questa comunità esiste ancora 26 secoli dopo il Buddha, anche in una parte del mondo molto lontano da dove è vissuto il Buddha storico. E poi il Buddha ha parlato del quattro nobili verità, l'essenza del suo messaggio, della sofferenza, l'origine della sofferenza, cessazione della sofferenza, il sentiero che conduce alla liberazione dalla sofferenza, e anche ha insegnato quello che si traduce come origine interdipendente, Paticca Samuppada, che è una spiegazione più dettagliata dalla seconda e la terza nobile verità, quindi l'origine della sofferenza, cioè il fattore iniziale è avvigia o il non comprendere. Spesso viene tradotto come ignoranza, ma non nel senso che ci manca l'informazione, che non siamo intelligenti abbastanza, ma come disattenzione o di non comprendere la verità delle cose come sono, che poi condiziona la nostra attività mentale. Sankara, quando non comprendiamo le cose come sono, la mente si attiva e cerca piacere qui, cerca piacere qua, è come la scimmia che salta continuamente senza tregua da un ramo ad un altro, che condiziona la coscienza, che condiziona mente e corpo, e così via. I sensi, i basi sensoriali, e poi quello che sperimentiamo in termini di sensazione, piacevole o neutro, che poi condiziona Brahma, e attaccamento, il nascere qualcosa, di afferrare qualcosa e poi a sofferenza e così via. E quindi una catena di relazioni interdipendenti che una condiziona l'altra. E poi la terza nobile verità, la cessazione della sofferenza, quando invece di avvigia il non vederne, c'è vigia, comprendere e vedere veramente. Questa condiziona influenza i passi successivi. E così quando sperimentiamo ancora coscienza, mentalità eccetera, i sensi, i simboli sensoriali, e sentiamo le cose in termini di piacere, dispiacere, e né uno o l'altro. Ma quando siamo consapevoli e non siamo disattenti, possiamo evitare di perdersi nella reazione, nella brama, nel volere e non volere e tutte quelle attività. E così sperimentiamo, come dicevo prima, possiamo sperimentare piacere senza perdersi dentro, e invece di portare sofferenza, perdita, quando finisce, quando c'è consapevolezza, discernimento, lascia la pace quando qualcosa cessa, invece di dover subito cercare qualcos'altro, perché la mente non è addestrata, la mente comune ha questa tendenza di essere sempre alla ricerca di qualcosa. Appena c'è un momento vuoto, se uno non ha cominciato ad applicarsi in qualche modo un approccio meditativo, tende poi a cercare qualcosa, uno stimolo. C'è questa forma di irricurtezza che sta proprio alla base dell'esperienza umana. Per quanto a volte sentiamo attratti alla pace e vogliamo la pace, quando ci troviamo in una situazione dove non c'è niente, non c'è nessun stimolo, cosa succede? Diventa noioso e dobbiamo cercare qualcosa, ma lascia un senso di vuoto. E una storia che racconto spesso: c'era un ragazzo che si era prenotato di venire qui tempo fa, e si era prenotato molto in anticipo, e poi è arrivato una mattinata per un soggiorno una settimana, e era molto contento: finalmente sono riuscito a venire, ho veramente bisogno della pace. Nel pomeriggio è venuto a me e ha detto: ma qui c'è troppa pace, non ci riesco, devo tornare a casa. Non era preparato, non aveva ancora le risorse interiori per utilizzare questa situazione. Dopo, avendo fatto un ritiro, eccetera, è riuscito a venire a fare un soggiorno. E quindi tutto quello che sperimentiamo in qualche modo è dipendente su qualcos'altro. La nostra nascita in questo mondo è dipendente di avere una madre, un padre, di avere tante condizioni favorevoli. Il fatto che siamo qui è dipendente di aver avuto persone che facevano cura di noi quando, per tanti anni, avevamo bisogno di altri. Per essere umani ci vogliono molti anni prima di poter diventare completamente indipendenti dai genitori. E così anche la sofferenza che sperimentiamo non viene spontaneo, senza cause, è dipendente su fattori che possiamo discernere e comprendere. Brahma, attaccamento con questa conoscenza diretta che viene dall'investigare e guardare dentro l'esperienza, viene naturale a lasciare andare. Di stare nella consapevolezza che le cose sono così e di non dover aggiungere altro, appesantire, complicare. E sperimentiamo il flusso dell'esperienza cosciente senza soffrire, non necessariamente. La sofferenza che è naturale nell'avere un corpo fisico, essere sensibili, essere coscienti, è sopportabile. E possiamo pensare questo in modo sereno, ma una grande parte della sofferenza che sperimentiamo è dovuta alla nostra incomprensione, a quello che aggiungiamo sopra. Soprattutto il volere, il non volere, resistenza, attaccamento, il non vedere le cose in modo chiaro. E questo possiamo gradualmente lasciare andare. Viene naturale quando si vede in modo chiaro la sofferenza che causa. Non è qualcosa che semplicemente si decide, ma è come una conseguenza naturale di vedere con chiarezza le cause della sofferenza. Amicizia nel samsara. Cosa accade quando uno dei due si accorge del samsara? Ma quando si dice samsara, presumibilmente si è nel mondo, quindi una vita di coppia, suppongo. C'è già questo posto nella domanda che la vita di coppia è samsara. Ma ho sentito di varie persone sposate o in relazione che uno di loro comincia di vedere le limitazioni nella vita mondana e di sentire attratto un messaggio del Buddha di cominciare a praticare meditazione. E a volte può suscitare una maggiore distanza tra le due persone. Ma non sempre. Ho sentito persone che hanno cominciato a praticare meditazione, hanno sentito molto beneficio e il marito o la moglie, anche se loro non sono interessati, comunque sono contenti perché vedono la differenza. Sei meno arrabbiato, sei più buono, vai al monastero. In altri casi, forse l'altra persona non è per niente interessata e vuole ancora divertirsi nel mondo e non è soddisfatta che il marito non vuole venire più alla discoteca e di divertirsi la sera, e quindi a volte può portare un senso di maggiore separazione. Bisogna avere, cercare di essere sensibili a questo. Io non sono mai stato sposato, quindi non posso dare molti consigli personali. Però se la persona, le due persone hanno qualcosa in comune, hanno un affetto reciproco, ci può essere lo spazio per ciascuno di avere interessi un po' diversi. Possono comunque condividere qualcosa di importante, vivere insieme, magari con i figli, e c'è anche un po' di libertà per ciascuno di seguire il proprio interesse, e può essere una situazione sana. Ma a volte forse la persona che comincia a praticare meditazione così convinta dei benefici che vuole convincere l'altra persona, e l'altra persona sente sotto pressione e viene il rifiuto e può far sentire alienata. Quindi in questo senso c'è bisogno di essere sensibile, cercare di evitare, imporre, mettere l'altra persona sotto pressione.